trovati a tutti, dice il testo che abbiamo letto, egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Cari amici, saluto tutti coloro che sono qui, che sono stati già citati, non rifaccio l'elenco. L'educazione è diventata una landa di ululati solitari. Se voi andate a un convegno della Caritas, ci sono schierate tutte le truppe ecclesiastiche, a centinaia, e qui invece vedete che si fa fatica. Per fortuna che le mie amiche salesiane hanno precettato una scuola, avendo io insegnato loro per 25 anni al loro noviziato, tutti i lunedì mattino, e cercheremo di parlare a cominciare da questi ragazzi giovani. Il ventennio che è appena terminato sembra un tempo che ha visto spegnersi lo slancio educativo. Io ho un gruppo famiglia dove tutte le mogli sono professoresse delle superiori, non le lasciamo mai da sole, perché temiamo che facciano qualche gesto in consulto, sono affetti da psicodepressione. Si sentono al minimo storico dal punto di vista dell'apprezzamento sociale e anche ecclesiale. L'intervento sociale a favore di terzi si è spostato, avete visto, nella Chiesa italiana, dal convegno di Palermo sostanzialmente a oggi, sul versante della risposta sia ai bisogni materiali che spirituali. Ora, siccome io tutto il tempo libero che ho lo do a quello, però dico carità ed educazione. Perché la carità, più voi la servite, non è che diminuisce. Il bisogno, più è servito, non è che diminuisce, aumenta, anzi si specializza. Noi dobbiamo invertire la logica, e cioè trasformare l'uomo da essere del bisogno a essere della relazione. È interessante che tutti i cattolici migliori, parlo dei nostri, ma potremmo parlare anche degli altri, quando uno dice faccio qualcosa per gli altri, pensa alla carità. Non pensa all'intervento educativo, alla presenza educativa. A perdere tempo con le nuove generazioni per stabilire un canale di fiducia e aprire e trasmettere le forme della vita buona. Il testo dei Vescovi recita così, forse la cosa più geniale del testo, il titolo. Educare alla vita buona del Vangelo. Attenzione, visto che non c'è scritto educare i valori, perché se qualcuno di voi avesse visto dei valori ad occhio nudo, io sono interessato, io non ne ho mai visti. I valori si danno sempre in forme di vita buona. In comportamenti, in gesti, in relazioni, in volti, in persone. È attraverso di questo che si trasmette, prima che il Vangelo, le forme della vita buona. Noi siamo in difficoltà a trasmettere il Vangelo, dicono i papà, le mamme, gli educatori, eccetera, ma non dicono l'altra cosa, che la vera difficoltà è trasmettere le forme della vita buona. Cioè le forme di una vita bella, riuscita. Noi purtroppo in italiano la vita buona uno pensa subito alla vita musona. Invece nella Bibbia voi sapete che la parola buono e bello coincidono, è tov. E Dio vide che quello che creò era tov, che vuol dire bellezza estetica e bontà etica. Anche la Chiesa è sembrata smarcarsi verso questi approdi, molto sporgente sul sociale, sui temi della carità e del volontariato. Volete una controprova? Sul palcoscenico della comunicazione pubblica le figure apprezzate dei preti e dei laici sono prevalentemente quelle che sottolineano la funzione terapeutica e solidarista del cristianesimo. Chi va in TV non portano l'educatore, ma portano chi cura i drogati, piuttosto fanno bene alla salute, a questa gente ci mancherebbe. Anzi, più sensibili, voi avete visto, che cominciano poi a dire, e non dimenticate, solo per onorare sempre, che questo grande educatore, che fu Don Bosco, che partì con quelli del muretto, della soglia, dei gradini, della piazza, inventò un metodo che si chiama preventivo. Uscì dalla logica del mero risposta al bisogno, eppure li ha stremati i suoi ragazzi, li ha fatto tutto. Pensate che pubblicava 80.000 copie di storia d'Italia, una storia civile, e li regalava a tutti i suoi ragazzi, perché partecipassero alla scuola, capite, avendo in mano il bigino, allora non si chiamava così. Dove sono la passione? Dov'è la passione educativa oggi? Io sono venuto soprattutto per darvi questa cosa, ma vedete che sotto cute vi faccio un po' di flebo, come chiede il vescovo, no? Capite? 4-5 gocce di quelle giuste, quelle che so dare io, evidentemente. Quindi occorre riprendere, non dobbiamo più avere solo un cristianesimo che fa la croce rossa, ma un cristianesimo che trasmette forme di vita bella e buona. Della coscienza sociale, anche oggi, chi insegna, è al minimo storico. Difatti si vede anche dallo stipendio che prendono. Ah no, ma io avrei la soluzione, che tutti i professori rimangano a scuola 30 ore alla settimana, semplicemente presenti. Dentro queste 30 ore si facciano le ore di insegnamento, io l'ho visto fare con i miei medesimissimi occhi in Germania, capite? Si prendono 2.500 euro netti al mese e sono lì presenti. Occorre riprendere, cari amici, con forza la fiducia nella funzione educativa, la necessità della promozione culturale. Non so se anche da voi, da noi a Milano, è micidiale, quelli che sono meno iscritti a religione, che si avvalgono di meno alla religione, per una forbice di 6-7 punti percentuali, sono quelli che hanno degli, come li chiamate voi, quelli che una volta erano istituti tecnici, cioè cambiano continuamente le sigle, no? È interessante, io pensavo quelli del liceo classico, che hanno il professore di filosofia marxista, allora uno non si avvale più di religione. No, perché se è basso il tasso culturale, anche l'interesse per il senso della vita buona cala. Perché far vedere questi elementi che ritornano. Questo di fronte soprattutto alle nuove generazioni, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani, i quali si attendono, degli educatori affidabili, che hanno il coraggio di perdere tempo per loro sapendo che non è tempo perso. Una nuova stagione a cui, come è noto, la Chiesa dedicherà, come ha ricordato Padre Antonio, il prossimo decennio. Allora provo a fornirvi l'idea sintetica del mio cammino e poi la sviscereremo. Voi, se avete fatto passare i fogli della mia relazione, vi faccio lo sconto comitiva, non è che faccio tutto. Io sono venuto, vi dico due o tre cose, il resto lo leggerete poi voi. Avete visto che anche il vescovo gli serve per dormire alla sera, mezza paginetta, no? E poi dorme. Per questo, quando io scrivo, dico chissà se qualche vescovo leggerà questo che ho scritto, sono rimasto molto impressionato, bene, perché lui l'abbia letto, il resto della rivista serve anche per dormire, quindi non è un effetto collaterale imprevisto. Allora provo a fornirvi la traccia del mio percorso, sono finite la mozione degli affetti, che io ho bisogno di stabilire contatto con la gente, perché non devo dire le cose scritte, devo parlare a voi. Provo a dirvi la mia idea in sintesi. L'educazione è quel rapporto che aiuta ciascuno a costruire la propria identità come vocazione e a scegliere la vocazione come volto della propria identità. L'educazione è quel rapporto, è quella relazione che aiuta ciascuno a costruire la propria identità come vocazione parola che sta sparendo, Anche quando il sacerdote si vede venire i due fidanzatini che vogliono sposarsi, l'ultima domanda che gli fa è: ma avete un progetto di vita voi due? Perché non vorrebbe che questi due gli crollino per terra, capite? Siccome i sacerdoti sono come il domofac, si tirano bene, vestono bene il nuovo che avanza, adesso hanno inventato, avete un sogno comune? Che vorrebbe dire quella roba lì, perché per vivere insieme non si può non avere almeno un sogno comune. La società ci concepisce come un insieme di individui. Non gli interessa che noi abbiamo un progetto comune di vita. Difatti, adesso si dice l'importante è che stiano bene insieme. Ma nelle forme sociali originarie, il rapporto uomo-donna, il rapporto genitori-figli, il rapporto di amicizia, senza del quale non sta in piedi nessuna società, ci siamo, è necessario avere un minimo di sogno comune. Io non ho paura a usare anche la formula più debole, basta che uno pensi la cosa che c'è dentro. Dunque, l'educazione è quel rapporto che aiuta a costruire la propria identità. Il problema è l'identità. Questa sarà la parola chiave di questa mattina. Lì suggerisco tre tappe per lo sconto comitivo, cinque tappe per lo sconto comitivo, ve ne farò tre. Il resto lo leggerete voi. Perché una volta capito il Brambilla, dopo uno, visto che Don Franco mi ha già messo, perché il Brambilla scritto è diverso da quello orale, pazienza, perché uno scrive, c'ha in mente i vescovi, e allora sapete bisogna essere. Primo, dobbiamo focalizzare la nostra questione sulla questione attuale dell'educazione, non fare la questione generica dell'educazione. Io apparentemente prendo avvio dal documento dei Vescovi, ma poi vedrete che decollo. Il documento dei Vescovi prende avvio da una declinazione diventata quasi di moda nel linguaggio ecclesiastico, ma anche comune, il Corriere gli dedica delle pagine, in un mondo che cambia. L'educazione in un mondo che cambia, è diventata una pressa che usano tutti, perché si vede che fa bene. Educare in un mondo che cambia, così il primo capitolo del documento dei Vescovi, che subito all'inizio, al numero 7, recita così: il mondo che cambia è ben più di uno scenario in cui la comunità cristiana si muove, esso provoca la fede e la responsabilità dei credenti con le sue urgenze e opportunità. È il Signore che, ed è interessante perché la cosa più bella è in un incidentale, domandandoci di valutare il tempo, ci chiede di interpretare ciò che avviene in profondità nel mondo d'oggi, di cogliere le vere domande e i più autentici desideri dell'uomo, perché noi adesso abbiamo imparato a dire che noi copriamo i veri desideri dell'uomo. Per spiegare questo vi farò appoggio, perché mentre eravamo là l'anno scorso, era l'anno scorso, non quest'anno, il 2010 a maggio, eravamo là in sala dei Vescovi con in mano i nostri 35 fogli del documento, arriva un signore vestito di bianco e c'ha in mano due pagine e mezzo e dice tre cose che sono sorprendenti. Tanto è vero che ne ha fatto anche un pezzetto a braccio. La segreteria gli ha chiesto, ce lo scrive dopo? E lui Porastella l'ha scritto, e ci ha rimandato. Per cui nel testo che avete innanzi è aggiunto come appendice che appartiene. E siccome lui quando parlò ai parroci di Roma, avete capito che è il signore vestito di bianco, anche i ragazzi lì l'hanno capito? Sì, bravi. Si vede che le suore vi spiegano bene le cose. Perché sono un cristologo e il Signore ci ha detto di non perdere nessuno di quelli che ci hai dato. Siccome quel signore vestito di bianco, appena arrivato al soglio di Pietro, disse ai parroci di Roma, usando la famosa formula dell'emergenza educativa, ricordate? E noi cattolici che siamo affetti da sittacismo, cioè papagallesi, quella roba lì insomma, Ecco, l'abbiamo ripetuta per 3 anni. E quando è arrivato, sentite cosa dice. Io sono venuto per aiutarvi ad andare fino alle radici più profonde di questa emergenza educativa. E dice col suo tono disarmato e disarmante, io ve ne propongo 2, provate ad andare avanti voi. E dice così. E vi ha indicato 2 radici dell'odierna sfida educativa, non quelle degli anni 60, 70, dove c'eravamo noi. Voi ragazzi non avete visto questa cosa. Noi negli anni 60, io ne pensate, nel 68 avevo 18 anni. Quindi sono un 68ino doc di origine controllata, capite? E noi pensavamo di cambiare il mondo. Abbiamo fatto quasi fatica a cambiare noi stessi. Ricordate, la svolta era lì, si usava questa bella espressione, dietro l'angolo. Cosa c'è dietro l'angolo? Ricordate questa espressione. Ecco, adesso il mondo è veramente cambiato. Allora il Papa dice così, la prima radice che lui ci offre, dice, è una concezione e una pratica dell'educazione intesa come autosviluppo, fondata, è l'unica cosa un po' difficile che faccio, ma come sapete anche all'inizio della messa c'è il rito penitenziale, no? Capite? Fondata su un concetto di autonomia dell'uomo, educare vuol dire che uno si fa da sé. Al massimo anche l'educatore ha la funzione della levatrice. Deve tirar fuori quel che c'è dentro. È l'uomo che si è fatto da sé, c'è anche qualcuno che ce lo dice in TV che si è fatto da sé. È impossibile farsi da sé. Ci sono 5 cose, che adesso vi dirò, che tutti, anche quello lì che dice che si è fatto da sé, hanno ricevuto il dono. E diventare grandi non è che la perigliosa avventura in un deserto che è una landa di ululati solitari di far propri questi 5 doni ricevuti. Se volete me li dico, sono la vita, la casa, l'affetto, la lingua e la fede. Giustamente ha detto che l'educazione è un tema, e questo tema è laico o religioso? Non credete a quelli che si dividono in laici e credenti, vi imbrogliano. Questo è un tema che non è né laico né credente, è semplicemente di tutti. Perché è molto rassicurante per tutti e due, come essere tifosi. Io sono interista, purtroppo di questi tempi è triste, capite? Va bene, ho caso soffrire, gli interisti sono nati per soffrire. Ecco, questa è la prima concezione, la prima radice. Se l'educazione vuol dire autosviluppo, e l'educatore è solo una levatrice che tira fuori ciò che c'è già dentro, cosa viene a mancare? Viene già a mancare una cosa essenziale dell'educazione, cioè la relazione. Attenzione, perché ciascuna di queste cose fa cadere una cosa essenziale. La seconda, dice sempre Benedetto XVI, la seconda elemento dell'educazione che fa la questione attuale è quella che lui chiama, tutti conoscete questa espressione, il relativismo o lo scetticismo. Io lo chiamerei, perché dopo lui lo spiega, il naturalismo antropologico. Spiego subito, che non vorrei che appunto qualcuno mi casca per terra. Cioè una concezione dell'educare carente di ogni dimensione etica. Per educare non bisogna scegliere, basta che tu ti educhi secondo natura. Voi ragazzi avete visto il film L'attimo fuggente? Avete letto il libretto Il gabbiano Jonathan Livingston regalato dai sacerdoti a Quintali? Capite? Ecco, quello rappresenta, andate a vedere su YouTube il discorso di Steve Jobs a Stanford. Sono 11 minuti, Sapete che su YouTube vi dà subito quanto è durato, no? Quanto dura, così uno si fa l'occhio di quanto deve star lì, no? Quello è il perfetto esempio, dove educare vuol dire appunto scoprire, educarsi secondo natura. Anch'io ho provato a salire in piedi sul tavolo, sulla cattedra, ma non mi è successo come quello dell'attimo fuggente, no? Vedete, ricordate la scena finale, no? Tutti i professori hanno versato la lacrimuccia in quel momento lì, dice, anch'io forse se farei così riuscirei a tirarmi dietro i ragazzi. Sì, funziona nel cinema, è nella testa degli americani. Perché suggerisce l'idea che educare non contiene una cosa che ti è data in dono, che però per portarla a compimento devi deciderti, devi scegliere. Allora, se alla prima radice corrisponde la perdita della dimensione relazionale con un educatore o con un gruppo di educatori, è interessante perché in tutta la pedagogia classica, quella grande, non c'era mai un solo educatore di riferimento. Per questo questi giovani hanno diversi professori in classe, uno si identifica più con uno più con l'altro, e solo nella sinfonia. E anche loro capiscono che il professore più complice, più intrigante, non è sempre quello, è quello che ti dice sempre e solo sì, tu dimmi che io sono il migliore, che io dopo ti faccio. Il ragazzo gli va dietro 3 mesi, ma dopo capisci che lo imbroglia. Ha bisogno che l'educatore sia scartato un po' in avanti, che gli rappresenti la direzione nella quale andare, che gli apra diverse possibilità, tra cui decidere vuol dire tagliare, tra diverse possibilità.